Cari ragazzi, come vi immaginereste un mondo avvolto completamente nell'ombra? Se vi dicessi che esiste un universo in cui la Luna è stata avvolta dalle ombre a tal punto da piangere e da far cadere una lacrima sulla Terra, colma di queste ombre che hanno avvolto l'intera Terra lasciandola completamente al buio, ma che all'interno di queste ombre, all'interno di questo buio, c'è qualcosa che serpeggia e che l'umanità, l'ultimo baluardo dell'umanità, deve contrastare. Abbiamo avuto l'opportunità di provare un prodotto incredibile che si chiama Sheol e questa sera con noi c'è uno dei suoi creatori. Prima di cominciare, come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
E in rappresentanza di Lunar Hawk Studio, date pure il benvenuto a Gabriele Porro, CEO e game designer di Sheol. Ciao Gabriele!
Ciao. Ciao a tutti, ciao, grazie per avermi invitato.
Grazie a te di essere qui e grazie soprattutto di averci dato l'opportunità di provare questo incredibile prodotto che è Sheol. Ora, ovviamente andremo molto più in dettaglio di questo prodotto per dirci che cos'è, soprattutto come mai il nome, da dove deriva il nome Sheol, se lo sto pronunciando correttamente. Poi, come hai potuto vedere, io ho già commesso un paio di errori che non verranno pubblicati, ma verranno tagliati perché...
Tra l'altro i brividi mi hai fatto venire con questa introduzione.
Io pensavo con gli errori.
Perché esatto, perché io pensavo perché è terrificante o perché c'è qualcosa di buono ed è stata particolarmente, diciamo, significativa. Non lo so, lo scopriremo. Io mi auguro di non aver fatto esagerati danni soprattutto alla presenza di Gabriele.
No, c'è un'ottima presentazione, guarda. Niente da dire. No,
però ecco, questa la lasciamo in puntata perché così almeno facciamo bella figura. Va bene, allora ragazzi, prima di buttarci a capofitto, appunto, diamo un contesto a questo titolo. Io mi sono permesso di fare questa introduzione della lore che fa un po' da preludio al mondo di Sheol, in questo senso che è un board game incredibile, nel quale appunto noi saremo degli scout, degli esploratori che sono di fatto chiamati a difendere l'ultimo baluardo dell'umanità, che è la cittadella, che è questo cuore pulsante in cui la luce, diciamo, rappresenta tutto ciò che può difendere l'umanità dall'ombra, perché come vi ho accennato nell'introduzione, l'ombra non è solo diciamo un qualcosa di intangibile, ma in questo gioco è qualcosa di veramente tangibile, perché ci sono mostri, demoni, insomma, e quant'altro che ha dalle forme un po' meno aggressive alle forme un pochino più aggressive che saremo chiamati a combattere. Quindi Gabriele, a questo punto la prima domanda viene naturale: è Ho pronunciato correttamente Sheol, e se sì, da cosa deriva questo nome?
Sì, allora è giusto, assolutamente giusta la pronuncia. Allora, Sheol, innanzitutto ci serviva una parola sola che identificasse il prodotto, e Sheol è l'oltretomba ebraico di base, come parola ispirazione, questo luogo abbastanza un po' oscuro. E peraltro c'è subito un aneddoto qui, che quando abbiamo fatto la campagna, che il gioco è stato proposto poi su Kickstarter, attraverso quindi questa piattaforma di crowdfunding, abbiamo lanciato il gioco e aveva alcuni riferimenti alla cultura ebraica, anche tra cui alcuni nomi di nemici, dei boss, al che c'è scritto subito, neanche il giorno 1, il giorno 0, nell'anteprima della campagna, c'è scritto un rabbino dicendo: guardate che avete sbagliato i nomi. Avete sbagliato i nomi dei nemici, perché non potete mettere questi, perché non vanno bene, insomma, ok? E allora noi li abbiamo corretti, li abbiamo cambiati proprio in corso, abbiamo rifatto completamente alcune grafiche per avere proprio la benedizione del rabbino, che poi ha detto: no, adesso allora il gioco va bene, è ok, adesso è tutto ok.
Beh ragazzi, supervisione d'eccellenza, mi verrebbe da dire, in questo senso. Bene, 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 dai.
È anche un acronimo in realtà, Sheol, che è House High Veg, tipo Off Limits. So anch'io stesso, dopo di starsi di tempo, quasi non mi ricordo più, però sì, è quello. Anche lo usiamo poco, però.
Sì, infatti, comunque diciamo che Sheol sicuramente è un nome d'impatto, mi viene da dire, ecco, adesso al di là della genesi, nel senso dei riferimenti all'oltretomba ebraico, però comunque sicuramente è un nome che rimane in testa, ecco, in questo senso. E a questo punto fatte le dovute premesse, quindi stiamo parlando di un titolo che è arrivato da una campagna Kickstarter e che sul tavolo, lasciami dire che è veramente imponente, cioè il tavolo viene completamente riempito dai componenti di questo, di questa scatola che sembra non avere mai fine. Noi abbiamo provato appunto il core box che ci ha mandato Gabriele, ma ragazzi c'erano tanti di quei materiali di gioco da far spavento, veramente. Io ho un tavolo abbastanza ampio e sono riuscito a riempirlo tutto, quindi complimenti alla dotazione di questo sì, titolo.
Sì, infatti mi ha fatto molto ridere Gabriele, devo dirti la verità, perché io sono stato l'unico che purtroppo non è riuscito a provare il gioco con gli altri ragazzi, ma ho visto, ovviamente mi sono documentato online, ho visto un sacco di unboxing dove c'erano sti ragazzi che facevano allenamento pesi. Primo strato, secondo strato, sì. C'è una quantità di materiale dentro che è incredibile, bellissimo.
L'abbiamo sì scomposto perché c'è, diciamo, il core, poi ci sono le varie espansioni che aggiungono dei pezzi di storia e c'è la parte con, c'è l'espansione delle miniature che aggiunge un po' tutta la parte di miniature, quindi chi magari, anche perché il gioco non costa pochissimo, quindi chi magari può permettersi solo il core box ha comunque l'esperienza di gameplay, chi vuole invece un po' più collezionista, vuole insomma un'esperienza un po' più immersiva, può prendere anche le miniature, che però non cambiano, diciamo, il gioco, ecco, aumentano solo componenti.
Che adesso, toglimi la curiosità, il gioco è già in retail o è solo arrivato ai pledge?
Allora, no, il gioco non va in retail, questo è... Il gioco è arrivato a tutti i Baker, cioè abbiamo terminato il fulfillment, cioè insomma le consegne, quindi abbiamo mantenuto i patti, diciamo così, abbiamo consegnato tutte le copie.
E non è poco, fammelo dire, perché non è poco, è mantenere tutti i patti.
No, abbiamo in realtà affrontato anche un periodo molto difficile, qui si apre tutta una parentesi in realtà, che non so se trova spazio, ma abbiamo dovuto affrontare la crisi dei container, perché prima un container... dalla Cina per arrivare, non so, in Europa costava $1,500, quando abbiamo dovuto mandarlo noi costava $15,000 e non ne abbiamo mandato uno solo, quindi cioè, ci siamo mangiati essenzialmente l'utile, però abbiamo, insomma, ce l'abbiamo fatta. E in retail no, non riesce ad andare Sheol, forse riusciremo l'anno prossimo, adesso abbiamo intenzione di fare una ristampa, questa è un po' la news, dobbiamo portarci a casa adesso la campagna in corso del nostro nuovo gioco, però l'idea di fare una ristampa probabilmente per fine anno con anche dei contenuti in più e vediamo se riusciamo a fare un'edizione retail. Perché non si può, non l'abbiamo portato in retail? Perché costa, cioè costa tanto produrlo e retail lavora su scontistiche del 70%, quindi vuol dire che tu se lo vendi a 100 devi produrlo a 20 per venderlo a 30 poi per il retail, cioè, che è difficile su un prodotto come Shield, che è un prodotto dove non abbiamo lesinato, cioè li abbiamo veramente, abbiamo forse un po' esagerato per un primo prodotto. Questo ci ha premiato in realtà, perché ci ha consentito di entrare in questo mondo qua, però effettivamente c'è veramente troppo lavoro, c'è troppo lavoro per uno studio piccolo come il nostro peraltro.
Beh, in effetti vi siete, come dire, difesi bene, se questo può essere un termine accettabile, perché come giustamente hai detto tu, come primo prodotto avete praticamente mandato online una roba, ma non un tripla A nel senso che viene definito così a livello videoludico, una produzione massima, però è veramente un peso massimo Sheol in tutti i sensi, cioè voglio dire.
Diciamo che se, allora io non faccio mai paragoni di solito con gli altri prodotti perché poi mi attiro alle critiche, nel senso che ovviamente ci sono i fan, no, di tutti gli altri giochi, quindi non posso mai, però mi consente, stasera voglio fare due critiche, cioè prendiamo i prodotti che chi insomma è dell'ambiente dei giochi a tavolo conosce abbastanza, che sono i prodotti della Awakened Realms, che ha fatto Nemesis, ha fatto Tainted Grail, che sono due titoli che sono andati molto bene, no? Cioè se vogliamo fare un paragone con Tainted Grail, il nostro gioco è molti più, ha più contenuti comunque, e Tainted Grail è un gioco che ha fatto milioni, cioè budget di milioni.
Certo.
Il nostro manuale missioni è un manuale che, oltre che è praticamente un romanzo, cioè perché c'è dentro un libro con anche dei twist di storia un po' insoliti rispetto a un prodotto del genere, ma abbiamo anche tantissime illustrazioni all'interno, perché e anche avete visto anche voi, ogni due pagine c'è una tavola, che è una tavola dettagliata, cioè non è una tavola bozza come molti studi fanno, perché sono tavole che vanno poi sulle carte, quindi non serve dettaglio, quelle sono tavole grandi, cioè sono tavole che se le metti come sfondo desktop, cioè non sfigura minimamente, no?
No,
quindi, cioè, e noi l'abbiamo fatto però con un budget di un decimo rispetto a questi, quindi questo fa dire due cose: uno, quanto questa gente guadagna, perché cioè, noi va bene, abbiamo guadagnato praticamente quasi niente, okay? Cioè, siamo giusto impiantato il cuneo in questo mercato, però questi qui con dei margini del genere, cioè, se ne fregano del loro pubblico, cioè la gente pensa di prendere l'oro, ma in realtà sta prendendo nulla in confronto a quello che potrebbero tirare fuori con questi budget. E niente, poi senza nulla togliere i giochi, cioè la bellezza dei giochi di questi due titoli che ho citato, io non, ripeto, non li sto criticando, perché poi veramente mi...
No, vabbè, certo, ma il messaggio è chiaro, è come tutto, guarda, c'è un lato oscuro che come in tutte le cose, diciamo, ci sono quegli aspetti che da utenti non conosciamo, ignoriamo o del quali magari non ci interessa sapere effettivamente che cosa, perché sei abbagliato dal prodotto. Poi le dietrologie purtroppo le conoscono solo gli addetti ai lavori o chi appunto diventa un addetto ai lavori dall'oggi al domani, allora saprà effettivamente che cosa si nasconde dietro un lancio di un prodotto, grande o piccolo che sia, eh.
Sì.
E comunque voglio dire, non è assolutamente un paragone dal mio punto di vista, non è una critica dal mio punto di vista, nel senso che effettivamente stiamo misurando, no, la qualità dei materiali di Sheol sulla base del gold standard di riferimento, che in questo caso è appunto Awakened Realms, piuttosto che Cool Mini, che appunto sono dei gold standard, quindi sono dei riferimenti nel mercato. Quello che avete fatto voi effettivamente, l'hai detto tu stesso, è una cosa azzardata perché avete speso tanto per farlo, ma il risultato è eccezionale. Cioè quello che ti ritrovi in mano effettivamente, dici, accidenti, ma qua siamo in esubero rispetto a quello che è il gold standard. Ma è un paragone che secondo me viene anche naturale da utente, da consumatore, voglio dire, no? Perché giochi costano, li paghi un tot, guardi quello che hai, effettivamente guardi quello che ricevi, e quello che ricevi ti riempie gli occhi, quindi, e non solo ti riempie gli occhi, anche lo scaffale.
No, diciamo che questo ci sta premiando adesso in realtà, perché noi, proprio perché non siamo andati in retail, e comunque il gioco è piaciuto, cioè ha avuto comunque recensioni molto positive in generale, poi vabbè, ci arriva la recensione negativa, ma quello in qualunque cosa, no? Che anzi per noi è miglioramento, perché vogliamo fare una nuova versione, anche fare delle correzioni, fare applicare delle patch, che ovviamente nei videogiochi puoi fare con un download, ma qui devi fare la nuova versione fisica, no?
Certo.
E questo ci premia perché abbiamo appunto tanta gente che ce lo chiede, e per andare su un'ipotetica ristampa, quindi avere già un pubblico per la ristampa.
Che poi una cosa buona, anzi buonissima secondo me, è che comunque è una scatola imponente con tanti materiali. Ma attenzione, come hai detto tu, c'è una diciamo, l'espansione con le miniature venduta a parte, perché ho trovato comunque Sheol un gioco che anche senza miniature, a parte le miniature standard che ci sono all'interno della scatola dei personaggi giocabili, funziona benissimo. Cioè l'impatto visivo che c'è sul tavolo, anche senza avere tutte queste miniature, è una gioia per gli occhi, magari rispetto appunto ad altri giochi, ad altro Dungeon Crawler, dove magari vedere il dischetto del nemico con giusto bozzato la faccia lì in mezzo alla plancia di gioco, sai, ti lascia un po' l'amaro in bocca, ma invece il contesto di Sheol, dell'oscurità, di questi corridoi luminosi, rende tutto quanto molto, ma molto, veramente immersivo anche il gioco. E poi Luca è testimone, io ho accarezzato almeno 10 minuti la plancia dual layer del giocatore, perché
è comoda
benissimo,
sì. Molto comoda. No, beh, sì,
allora,
sì.
Su quello anche dal punto di vista produttivo abbiamo cercato di selezionare la fabbrica, è stato prodotto in Cina il gioco, come praticamente il 99.9% dei giochi da tavolo, non perché siamo contro ovviamente la produzione europea, anzi ci mancherebbe, io ho chiesto preventivi anche in Italia, è solo che sono impossibili, cioè proprio, cioè li paghi Allora, le mold le paghi, cioè le mold sono le forme, no, per fare le miniature, paghi 10 volte di più. E anche le componenti cartacee poi paghi circa il triplo almeno. Quindi impossibile. Però abbiamo scelto una fabbrica cinese che è tra... probabilmente è la migliore, perché è la stessa della Weekend Realms. Quindi, non lo fanno questo gioco, io lo voglio fare lì. Cioè, così sapevo che c'era la qualità top.
Ma una curiosità, Gabriele, scusami, visto che hai tirato fuori, diciamo, il discorso della Cina, avete avuto problemi anche voi con il discorso del Covid e quant'altro, o avete saltato quella fase? Cioè,
No, abbiamo avuto problemi, abbiamo avuto dei blocchi per quello, e ci ha fatto perdere del tempo. Comunque noi abbiamo consegnato con un po' di ritardo, perché dovevamo consegnare a ottobre 2020. Ragazzi, adesso qua l'Alzheimer che galoppa. Comunque l'anno scorso così. Okay. Dovevamo consegnare a ottobre 2021. È solo che poi abbiamo consegnato alla fine a marzo, aprile 2022. Vari mesi di...
Anche di più.
In realtà. Cioè abbiamo iniziato le prime consegne. Poi la consegna è un qualcosa che va avanti tantissimo. Perché prima devono arrivare le navi container, ci mettono più di un mese. Poi devi aspettare i tempi delle dogane. Cioè in pratica da quando esce dalla fabbrica, quando arriva a casa della persona, passano anche 3 mesi.
E questa è la vita del baker, è una vita di sacrifici
e
di sofferenza.
Bisogna essere pazienti,
sì, assolutamente. Però a questo punto, ragazzi, io direi andiamo veramente un po' più in profondità. Abbiamo già anticipato dei passaggi, quindi a questo punto, Sheol, da un punto di vista, io direi prima di tutto, gameplay che io e Ale abbiamo avuto la fortuna di poter provare e abbiamo già dato delle indicazioni, ma direi che è il momento di mettere insieme i pezzi. Quindi che cos'è Sheol? Sheol si presenta come di fondo una sorta di dungeon crawler, forse in un certo momento un po' particolare, perché c'è questa diciamo contrasto forte tra luce e ombra in tutti i sensi, perché i nostri eroi dovranno spostarsi sulla mappa di gioco tenendo in considerazione che cosa? Che dovranno evitare il più possibile gli scontri se non saranno preparati, ma allo stesso tempo dovranno muoversi all'interno di dei corridoi di luce, che sono comunque dei corridoi che vengono creati man mano dai nostri passi, diciamo dai nostri eroi nel momento in cui si muovono sulla mappa, per raggiungere delle aree specifiche che lo scenario ci va ad indicare all'inizio durante la preparazione, ma anche questi corridoi di luce diventano poi funzionali al gameplay. Perché? Perché a seconda del tipo di mattonelle, in un certo senso, che riusciamo a connettere per creare questo corridoio di luce, potremmo avere dei bonus, o comunque potremmo creare in un certo senso degli sbarramenti ai nemici, che fatti di ombra non possono attraversare con semplicità quantomeno questi corridoi di luce, quindi li rallenteremo, loro cercheranno in tutti i modi di sfondarli, ma cercheremo di creare degli sbarramenti per impedirgli di andare verso cosa? Verso la cittadella, che appunto si trova al centro del tabellone e rappresenta l'obiettivo finale dei mostri. Quindi la cittadella ha una sua linea della vita, in un certo senso, dei suoi punti vita che noi dobbiamo proteggere a tutti i costi, perché ovviamente in caso contrario questo rappresenta il game over. Quindi, Gabriele, innanzitutto questo è un aspetto che a noi è piaciuto molto. Cioè, inizialmente ti dico, è stato un po' disorientante il fatto di doversi muovere seguendo queste regole, è stato abbastanza disorientante, ma nel momento in cui abbiamo intavolato il gioco è diventata la cosa più naturale del mondo. Cioè, iniziare a muoversi creandosi questi pattern e cercando di ottimizzare, ecco, anche il passo che un giocatore fa, che molte volte è qualcosa che in un dungeon crawler uno considera poco, se non per la linea di vista, se non per, diciamo, accorciare, ottimizzare i movimenti in termini di tempi, qua invece uno deve anche considerare come articolo i passi che faccio, come lo rendo un corridoio intelligente in questo senso.
Sì, allora diciamo esatto, se dovessi dare un genere, appunto è sicuramente un dungeon crawler senza dungeon, però in un certo lato, e con dinamiche survival, perché hai delle risorse limitate che devi dosare nel modo corretto, quindi se tu giochi male perdi, ovviamente. Poi essendo un gioco cooperativo bisogna collaborare, quindi bisogna decidere una strategia. E in ultima istanza, nelle missioni più avanzate, diventa anche un gioco di posizionamenti, cioè posizionarsi in modo corretto per poter colpire i nemici, per poter, insomma, fare le proprie azioni ottimizzate al massimo. L'idea dietro, insomma, la creazione del gioco era proprio creare innanzitutto un prodotto diverso, perché il mondo dei giochi da tavolo, anche qui io ho più sempre un approccio un po' editoriale adesso ormai, però diciamo, i giochi da tavolo escono più di 1.000 giochi all'anno. Okay. Parliamo in Europa, su una quantità del genere, cioè escono anche di più, arriviamo anche a 1200-1500. Cioè, quanti escono 3, 4, 5 giochi al giorno nell'anno? Ovvio che non saranno tutti unici, anzi, unici sono ben pochi. La maggior parte dei giochi sono dei beta giochi, cioè sono giochi che riprendono delle meccaniche o un mix di meccaniche già applicate. Questo non voglio ovviamente dire che Sheol sia completamente innovativo, nel senso che va in un filone, chiaramente. Però ogni gioco, anche di game designer estremamente bravi, cioè, non so, prendiamo i giochi anche Rainer Knizia, non so, mettiamo comunque game designer estremamente bravi, introduce comunque qualcosa di unico, qualcosa che ha solo lui. E questa cosa dei corridoi di luce è stata la prima cosa, la cosa fondamentale che ha solo Sheol, ed è stato anche difficile comunicarla, perché nelle prime versioni, quando mostravamo i primi gameplay o comunque i primi video, no? I nostri utenti, futuri Baker poi, non riuscivano a capire, cioè dicevano, ma che cos'è questo gioco? Cioè è un tower defense, c'è cioè una cittadella da difendere, ma quindi è un tower defense? Oppure è un survival, cioè devo sopravvivere, ma cosa devo fare? Un dungeon crawler? Ad esempio, pensavano, visto che abbiamo anche noi tipo queste lanterne, queste luci che illuminano, ma che cos'è? Kingdom Death Monster, che è un po' il mostro sacro proprio del genere, no? Poi di combattimento contro boss, eccetera. Però
Sì.
di fantascienza, cioè con la fantascienza, abbiamo fatto fatica a farlo capire. Quando finalmente però la gente ha capito, ha detto no, è un qualcosa di a sé stante. Cioè, ha una sua identità, e questo penso sia il successo maggiore poi di Sheol, sia stato che, e penso sia anche la strada proprio da percorrere a livello editoriale, cioè cercare di fare i prodotti che hanno almeno ovviamente una cosa proprio unica, che ha solo quel prodotto lì, quindi se la vuoi questa cosa è lì.
Ma infatti l'essere disorientati, come accennava prima Luca, è secondo me appunto questa unicità che il gioco ti propone, perché comunque noi siamo giocatori, vogliamo dire veterani, cioè nel senso abbiamo giocato a tanti giochi e non abbiamo trovato nessuna corrispondenza appunto con tutti i giochi giocati, soprattutto in questa meccanica qua. Ed è questa meccanica qua che ci ha parecchio disorientati per continuare a dire la solita parola, però devo dire che poi effettivamente è una delle meccaniche più belle. Infatti, una cosa che ho apprezzato tantissimo sono i PG principali, quelli giocabili, dove effettivamente ognuno è come se avesse una classe diversa, anche se non è specificata come in un fantasy, quindi mago, guerriero, berserk e via dicendo, ma sono ben delineati, nel senso c'è quello che si vede che è specializzato nelle costruzioni, quello che è specializzato nel combattimento, quello che magari è più veloce, quindi magari può essere utilizzato per azioni di consegna o per esplorazioni più lontane, cioè ho trovato tutto molto allineato al contesto e molto bilanciato. E poi una meccanica, secondo me, da ricordare è che ogni azione che tu fai comunque perdi vita. Quindi attenzione a quello che si fa, perché il troppo va a finire che veramente arrivi col fiato corto verso fine partita e Luca ne sa qualcosa.
Sì, io sono un campione nella pessima gestione delle risorse, quindi infatti, guarda, siamo riusciti a sopravvivere perché abbiamo deciso di unire veramente le forze e proprio fare le cose in maniera schematica, perché noi abbiamo iniziato soprattutto la prima missione, no? Che è appunto questo tutorial in cui i mostri compaiono un po' in là. Abbiamo iniziato, sai, dicendo ma sì, abbiamo tempo, spazio, abbiamo tutto quello che ci... Poi nel momento in cui sono comparsi i primi mob è finita la festa. E a proposito dei mob, ovviamente stiamo tralasciando un po' di meccaniche, ma ci sono tante cose che Sheol presenta, tipo il raggiungere degli obiettivi su mappa che poi ti mettono davanti a dei bivi narrativi, a delle scelte morali. Quindi c'è anche un aspetto ruolistico che è comunque una roba spettacolare. C'è anche un concetto di... gestione appunto delle proprie risorse in termini di carte. Ci sono le stampanti che ci stampano degli oggetti che possiamo comprare, e soprattutto anche il fatto che possiamo comprarli in remoto da un collegamento appunto tramite questo corridoio di luce, se ancora in essere. Questa roba è veramente una figata. Ma una delle meccaniche che ho apprezzato tantissimo è stato come affrontiamo i mostri, cioè visto che la luce rappresenta la nostra risorsa più importante, noi abbiamo la possibilità di decidere di affrontare i mostri alla cieca quando ancora non sappiamo che cosa stiamo affrontando, quindi quando sono identificati come blip, e loro hanno una loro vita data dalla plancia dei nemici. Se però affrontiamo un nemico in forma blip, sappiamo che stiamo affrontando un nemico più debole, che però inevitabilmente ci riduce le possibilità di fargli danno, perché lanceremo un dado che avrà molte meno possibilità di andare a segno. Dall'altra parte però, se noi abbiamo la possibilità di illuminare il mostro, sappiamo che cosa andiamo ad affrontare, il mostro ci scaglierà contro tutte le sue abilità innate, però sarà un po' più facile tentare di colpirlo. Ovviamente oneri onori, questa è una roba che io ho apprezzato tantissimo, è una cosa che mi è piaciuta veramente veramente tanto, quindi complimenti per l'idea, ragazzi.
Grazie, beh, innanzitutto diciamo che ogni nemico è un po' come se fosse una scatola, no? Con il gatto di Schrödinger, cioè tu non sai che cos'è questo nemico, esatto, e poi esatto. Decidere appunto di affrontarlo così. Lavori sulle probabilità, però, appunto, come hai detto tu, è più difficile colpirlo, no? Proprio perché ci sono questi livelli di luce che determinano l'illuminazione, quindi quanto puoi colpire il nemico. Però se lo illumini a quel punto il nemico si materializza e può essere uno di quelli possibili che ci sono nel gioco. Quindi sì, questa è stata, anche a noi è piaciuta, diciamo, farlo questa genere di cose ci sembrava interessante, ma anche poi il discorso appunto che appunto detto che la vita è la luce, cioè sono le risorse la vita, questa non ci sono punti vita, ma è la tua risorsa, e poi ti può mandare in corruzione, quindi è stato un po' particolare, che apre una sorta di fase 2 del gioco, che soprattutto si vede nelle missioni avanzate, e ti obbliga a non dover affrontare tutti i nemici, quindi non è come... Cioè, in alcuni dungeon crawler tu più nemici ammazzi, più fai punti esperienza, no? Più comunque cioè, ti invoglia a uccidere il più possibile. Invece qui no. Cioè, tu devi cercare di seguire la tua missione. Cioè, più narrativo l'obiettivo, no? Se devi andare a salvare, non so, degli agenti pericolo, devi andarla a salvare. Non devi metterti a ammazzare tutti quelli che ci sono in mezzo per arrivarci. Quindi questa è una cosa... E poi un'altra roba che abbiamo cercato di fare, abbiamo cercato sempre di fare in ogni missione, è... dare comunque una caratteristica di unicità anche alle singole missioni, cioè mi spiego meglio. Il gioco, compreso delle espansioni, ha più di 30 missioni, quindi ce n'è di ore da giocare, però non volevamo che le missioni fossero tutte uguali, cioè perché allora uno ne può fare anche 100 di missioni, però sono tutte la fotocopia una dell'altra. Noi abbiamo cercato di fare 30 missioni tutte diverse, cioè in ogni missione, ogni singola missione di Sheol ci sono delle cose diverse, ma a livello meccanico, cioè si introducono delle nuove meccaniche. Quindi tu arrivi nella campagna principale, tu avrai la prima missione con un tutorial, la seconda ti introduce la meccanica di scortare la caravana, la terza ti introduce gli ostacoli, la quarta introduce gli araldi, che sono ombre intelligenti, che hanno dei livelli diversi, poi hai la boss fight, poi hai, cioè, ne hai sempre una, ne hai sempre una nuova. E quindi tu arrivi alla fine della campagna principale di 12 missioni che... hai appreso lentamente tutte le meccaniche di gioco. Questa è una pratica di game design che in realtà, cioè, penso sia una buona pratica di game design, che io mi sono ispirato quando ho fatto ad alcuni videogames, banalmente, perché di solito, vabbè, game design dei giochi da tavolo e game design di videogames, ok, sono due cose diverse, perché in uno c'è l'intelligenza artificiale, quindi c'è una reazione veloce, mentre negli altri c'è una reazione lenta che non deve diventare cosiddetto fiddling, cioè dover spostare 200 indicatori, no? Certo. Però ci sono delle regole molto comuni di design che bisogna seguire. Una di queste è cercare sempre di stimolare il giocatore. Quindi abbiamo cercato, insomma, di metterci anche questo. Questo ovviamente ha allungato i tempi di sviluppo. Perché ogni cosa la devi provare, se non vuoi fare...
Certo.
È così personale.
Assolutamente, assolutamente. Ma guarda, io continuo, mentre ti ascolto, continuo a pensare alle caratteristiche di unicità che ha questo gioco. Nel senso, è secondo me effettivamente la sua cosa più forte, la sua unicità. E quando parlo di unicità, ne parlo anche a livello proprio di direzione artistica del gioco. È qualcosa che non si vede spesso. Ti dico, poco prima che entrassi tu nella registrazione, chiacchieravamo con Luca, no? Diciamo, ma mi ricorda molto l'ispirazione, questo, la tematica. Di base c'è quasi un mix tra Lovecraft e una sorta di cyberpunk dark. Cioè, una roba molto particolare, molto figa. Luca diceva giustamente Akira. Io lo seguo, cioè, Akira Evangelion, diciamo. Allora, io lo seguo assolutamente.
Allora, abbiamo lavorato tanto, cioè io e Mirko Treccani, che è stato poi l'art director di Sheol, abbiamo proprio preso del tempo, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme su progetto, ci siamo detti, spendiamo veramente il tempo per identificare lo stile, cioè quello che noi vogliamo in questo gioco. E la stessa cosa abbiamo fatto anche in Candelabria. Cioè, definiamo come anche qui vogliamo distinguerci, perché abbiamo capito che a livello di design ci sono delle cose interessanti, a livello di meccanico, però noi vogliamo differenziarci anche a livello cromatico, comunque a livello di stile, quindi ho proprio rivisto qualche giorno fa Tron Legacy, io sono anche un fan del vecchio Tron, no? E ha dei punti di contatto anche con quello, quindi abbiamo preso un po' di qua di là, abbiamo detto ma sì, questa cosa, poi abbiamo l'aspetto della luce liquida, della Lux, quindi come la caratterizziamo questo? Io volevo fin dall'inizio uno stile abbastanza sul bianco e nero, in realtà, perché Sheol è in realtà un gioco in bianco e nero mascherato con tonalità di luce che vanno sull'azzurro o rosso per i nemici, però di fatto è uno stile che è bianco e nero mascherato.
È vero, adesso che lo stai dicendo lo sto visualizzando,
perché quando si svela
è vero.
No, beh, comunque è voluta ovviamente la cosa, cioè non perché bianco e nero si faccia prima del colore, anzi, però volevamo che avesse un elemento unicità, quindi con Mirko abbiamo proprio lavorato tanto su questo aspetto, e non vi dico quanti bozzetti anche abbiamo fatto, perché alcuni li abbiamo pubblicati anche negli update della campagna, però anche sulle prime ombre, lo studio, cioè la genesi, come arrivano le ombre, poi c'è stato un forte lavoro, vabbè, qui mio, poi di world building, di dire da dove sono arrivate, come è nata la storia, cioè... E qui abbiamo speso energie inutili, abbiamo speso energie per dare a tutto una motivazione. Io ad esempio adesso vedo tanti giochi, no? Io seguo praticamente quasi tutte le campagne Kickstarter, e anche qui si aprirebbe tutta una parentesi, però a volte ci sono dei giochi che ti buttano dentro un po' di tutto, no? Cioè un mischione, ci sono i vichinghi che combattono contro i ninja, draghi, i ciclopi, cioè c'è questo mega mischione che non ha davvero una ragione, e in alcuni giochi ci può anche stare, per carità, è un mega brawl, ci picchiamo tutti, boh. Però a me piace quando invece perlomeno c'è davvero una motivazione dietro, cioè se il nemico è fatto così, e se il nemico, cioè, è anche in quella posizione, ha quegli oggetti sopra, la gente non lo noterà mai, ok? La maggior parte della gente non lo nota, però se una persona lo nota, io sono contento, cioè... Perché c'è uno studio, cioè le cose non sono messe a caso.
Ma il diavolo...
Sì, è nei dettagli. No?
È così. Sì, è cioè è il complesso che poi ti colpisce. No, tu non vedi il dettaglio, ma vedi tutto quello che è insieme, che ti viene addosso, tra virgolette. Quindi è fantastico.
Cioè, ad esempio, le ombre hanno questi elementi corallossei, che sono stati detti. Sì. Ma perché corallossei? Perché è il loro modo di immagazzinare le informazioni. Come questo si scopre nella campagna, faccio un mini spoiler. Si scopre anche dagli eventi che uno può costruire, che è come se fossero degli hard disk in pratica, in cui loro nel corallo scrivono le informazioni che memorizzano, quindi è il loro substrato informativo, per questo nel corallosso, cioè non è che perché dovevamo mettergli un teschio o mettergli una cosa,
certo, certo,
sono informazioni strane, e loro lo lasciano in giro e creano queste reti per comunicare tra loro, quindi insomma abbiamo lavorato su questi aspetti. Però ripeto che questo ha implicato ovviamente un allungamento dei tempi di sviluppo, perché se vuoi fare...
Però se mi è concesso, Gabriele, io ti dico, guarda, ovviamente non so che cosa ha significato, diciamo, tutta questa fatica, quanta ne avete impiegata per poter produrre questo titolo, ma ti posso dire che veramente da zero, dal momento in cui abbiamo aperto la scatola, ci siamo tuffati a capofitto e devo dire che tutta la fatica che avete fatto si percepisce, perché il gioco è veramente bello. Il gioco è veramente un giocone in tutti i sensi, perché è grande fisicamente, perché occupa tanto spazio, perché c'è tanto testo, c'è tanta storia, c'è tanta lore, ci sono tante chicche, insomma tutto questo si percepisce, e quindi noi siamo stati assolutamente felici di poterci mettere le mani sopra, e ancora una volta ti dico, abbiamo solo grattato la superficie, perché ovviamente i tempi tecnici poi insomma sono un po' quelli che sono per poter avere l'opportunità di trovarsi e provarlo, ma assolutamente è un gioco che abbiamo intavolato volentieri e che abbiamo rintavolato volentieri e che quindi rintavoleremmo volentieri.
Questo mi rende molto contento. Ma volevo fare solo un'altra piccolissima riflessione su questo, e penso possa essere interessante. Non so se qualcuno di voi ha giocato a Cyberpunk 2077, il videogame. Intendo.
Il videogame, sì. Sì.
La voglia.
È uscito, c'è stata una riflessione della CD Projekt Red su un post, uno dei tanti che hanno fatto, no? Che mi ha colpito particolarmente, che è: noi abbiamo deciso di fare Cyberpunk 2077, abbiamo deciso di fare The Witcher, non abbiamo deciso di fare un gioco a mobile che ci avrebbe forse reso di più con meno sforzo. Questa osservazione era ovviamente di risposta a tutti quelli che criticavano, no? Io penso che sia stato un ottimo gioco, cioè, l'ho apprezzato molto, sempre parlando di un'istanza, al di là dei bug che, vabbè, hanno fatto un po' un errore nel lancio, però penso che sia veramente un gioco, c'è stato tanto amore in quel gioco lì.
Sì.
E, effettivamente questo è un approccio da parte di studi di cercare di fare un prodotto che non è solo lì per vendere, perché va bene che dobbiamo guadagnare, stare in piedi, se no finiamo sotto un ponte, però è anche cercare di fare proprio il prodotto, un po' come opera d'arte, cioè cercare di fare un qualcosa di bello che veramente ti senti di fare. E questo è un sentimento in controtendenza. Fatto sta che i titoli AAA in realtà sono in crisi, si tendono a fare un po' di meno, perché o solo alcuni studi possono permettersi di affrontarli, proprio perché per l'enorme sforzo a livello di risorse. Perché anche a noi conviene di più in realtà fare un giochino piccolo, okay, che magari vende un po' di meno, però in proporzione ti fa più utile. Comunque ci hai speso molto, ci hai speso magari 3-4 mesi di sviluppo, okay, anziché 3 anni o 4 come Shell. Però non varrà mai come quello. Okay, quindi alla fine sul mercato butti, non dico spazzatura,
certo,
ma quasi. Quindi io sono un po' radicale in queste cose qui, però è quello proprio che vorremmo continuare a fare, cioè cercare di fare prodotti anche che abbiano un po' di valore artistico, nei limiti del possibile, ovviamente, nei limiti delle nostre capacità.
Ma infatti io mi porto a casa da questa discussione il valore artistico di Sheol, e quindi il fatto che sono giustificato a non pitturare le miniature. Perché in bianco... No, assolutamente. In realtà già quando le ho viste ho detto, boh, adesso più i pennelli le faccio subito, quindi no, sono già caduto in tentazione.
Sì, abbiamo un canale su Discord in cui hanno messo tutte le foto, i nostri, insomma, baker che le hanno dipinte. Mamma mia, veramente, sono stati bravi. Io mi sono cimentato a dipingere un po', ho i pennelli, ho fatto qualcosa a livello proprio, cioè, non sono bravo, ok? Ho capito quello. Però
è un'arte difficile. Io non sono bravo neanche a mettere il bianchetto quando faccio gli errori sul foglio, quindi figuratevi mettermi con un pennello sulle miniature.
Pazienza, precisione. Sì.
Bisogna ringraziare che effettivamente... Anche lì, se sbagli, puoi tornare indietro. Quindi anche lì siamo graziati noi inesperti. Però a questo punto, prima di lasciarci, Gabriele, io ti chiederei, proprio perché ci hai anticipato il nome Curse of Candelabria, ti chiederei di spendere qualche minuto per dirci che cos'è il vostro nuovo progetto che in questo momento è su Kickstarter.
Sì, allora, il Curse of Candelabria è un po' il contraltare di Sheol, perché riprende un po' il tema, anziché dell'oscurità, prende un po' più il tema forse della luce, ecco, ed è un completamente diverso, non c'entra assolutamente nulla, perché è un Eurogame di controllo territorio, di combattimento in realtà, sì, diciamo controllo area, gestione e gestione risorse, ed è ambientato in un mondo medievaleggiante in cui questa maledizione ha trasformato tutti gli abitanti in delle candele viventi. Quindi tutti i personaggi, lo stile artistico che abbiamo scelto questa volta, sono personaggi di cera, quindi immaginate queste casate, cioè. E inoltre in questo mondo ci sono un po' alla, non so se avete visto il film o letto il libro, di Macchine Mortali, questi enormi castelli erranti, ok, che sono i castelli delle casate che poi vengono impersonati dai giocatori, che viaggiano in questo territorio con questi candeloni giganteschi, ognuno caratterizzato a suo modo, con le sue abilità. E i giocatori devono sia reagire alla maledizione, ma soprattutto devono, insomma, conquistare, combattere contro gli altri, quindi è un gioco competitivo ovviamente. Corso Candelabra in questo momento l'abbiamo già lanciato, purtroppo l'abbiamo già lanciato a novembre, ma è stato un periodo sbagliato, è stato un errore di marketing, diciamo, lanciarlo perché era un periodo estremamente caldo, e l'abbiamo poi rilanciato invece con decisamente maggior successo ormai circa 2 settimane fa, e siamo ora quasi alla fine della campagna. E qui in realtà l'onestà non ci sta pagando, nel senso che noi con Sheol avevamo dichiarato un goal realistico su Kickstarter, e con Candelabria abbiamo fatto lo stesso, cioè abbiamo fatto un goal di 150.000 euro, che è un goal, sembra sempre tanti soldi, ma in realtà non sono così tanti, e è un goal realistico per andare in produzione. Attualmente siamo a 131, mancano 4 giorni, ormai 4-5 giorni, e ci mancano quindi... manca il rush finale per riuscire a raggiungerlo, quindi stiamo combattendo per raggiungerlo. Ma se noi avessimo dichiarato un gol finto, un gol farlocco, come fanno molti, cioè un gol tipo 20.000, ok, che non consente di produrre nessun gioco che non sia un mazzo di carte praticamente, avremmo avuto probabilmente più successo, perché io ricevo dei messaggi da gente, messaggi privati o addirittura commenti, che mi dicono: no, io non voglio sostenere il gioco, non sostengo il gioco perché tanto non è finanziato. Ma devi sostenerlo per finanziare, per a raggiungere il gol, no?
Cioè, così non funziona.
Ragazzi, immaginate quanti, cioè noi abbiamo tanti follower che stanno aspettando che noi raggiungiamo il gol per finanziarlo, quindi è la controsenso. E niente, siamo in trincea, io dico, questo lo dico anche ai miei colleghi, stiamo lottando per cercare di portarcelo a casa, perché è molto importante per
vorrei
noi.
Dire solo ai nostri ascoltatori che quando ascolteranno la puntata mancherà un giorno, 4 giorni è dal momento della registrazione, quindi fate veloce, perché mancherà un giorno da quando ascoltate questa puntata.
Sostenetelo. No, vabbè, insomma, penso...
Io vorrei aggiungere che visivamente... è qualcosa di incredibile, cioè ci sono degli artwork pazzeschi, anche le miniature che sto vedendo sono dettate da una fantasia pazzesca, andate anche solo a vedere la pagina Kickstarter per farvi un'idea, è veramente molto bello.
Pensiamo anche sia un buon gioco, cioè si difende bene da giochi molto affermati, qua invece si va su pesi tipo Shite, non so, Rising Sun, Blood Rage, insomma... trilogia di Lang, diciamo, di Evans Lang, insomma, su questo genere di titoli, no, Hank? E pensiamo di difenderci bene e che, insomma, e abbia quegli elementi di originalità, o i punti di unicità, oltre allo stile, sono che i personaggi sono candele, hanno queste fiammelle sulla testa, e sulle miniature puoi toglierle queste fiammelle. Cioè, le fiammelle sono estraibili, hanno diversi colori, e i personaggi muoiono perché sono appunto di cera, poveri cristi, si sciolgono, quindi devi giocare nel modo corretto per portarti a casa, insomma, la partita, ecco.
Bene, bene, ragazzi, io direi, se non abbiamo altre domande, direi che possiamo liberare Gabriele, che è stato così gentile da dedicarci il suo venerdì sera, ringraziarlo e fargli un grande in bocca al lupo per tutti quelli che sono i progetti futuri che Luna Rock Studio ha in serbo per noi, e ovviamente grazie ancora per averci dato l'opportunità di provare Sheol. Ne approfitto anche per ringraziare e salutare Matteo del nostro gruppo Telegram, che ci ha messo proprio lui in contatto con Gabriele e ci ha dato l'opportunità a questo punto di riuscire a provare Sheol. E ancora una volta in bocca al lupo per Curse of Candelabria e in bocca al lupo Luna Rock Studio.
Grazie mille per avermi, insomma, ospitato, dai. e auguri per voi anche per il podcast.
Grazie mille, è stato un estremo piacere, Gabriele, fare la tua conoscenza, e ci sentiamo al più presto possibile. Adesso purtroppo ci toccherà rimandare indietro la coppia di Sheol, e vabbè, dobbiamo fare anche questo.
Purtroppo quella era l'ultima rimasta, però vi teniamo presente quando facciamo la ristampa, dai,
bene, noi ci rigiochiamo bene. Volentieri. Grazie mille, ragazzi. Ciao Gabriele.
Ciao ragazzi, vado a pleggiare candelabri.
Ciao.
Ciao.